Allora, buonasera a tutti quanti, benvenuti a questo secondo incontro del ciclo sulla storia d'Italia letta in contropelo, promosso dalla Fondazione Centro Studi Campostrini. Ringrazio il relatore di questa sera, che è Giuseppe Turani, che adesso vi presento. Giuseppe Turani è un giornalista e scrittore molto noto, di fama nazionale. Lui attualmente è editorialista economico del quotidiano La Repubblica ed è fondatore e direttore di una rivista che si chiama Uomini e Business. È nato a Voghera e ha svolto i suoi studi in economia presso l'Università Bocconi di Milano e l'Università di Pavia. Dal 1970 al 1976 ha lavorato all'Espresso e si è occupato di economia e di questo settimanale poi ne è diventato anche vice direttore. E dopo l'Espresso Giuseppe Turani è passato ad operare presso il quotidiano La Repubblica, dove è stato prima inviato speciale e successivamente direttore della redazione economica, e chi è abituato a leggere questo quotidiano si ricorderà anche che lui per alcuni anni ha diretto l'inserto Affari e Finanze. Negli anni Ottanta Giuseppe Turani ha curato dei programmi per la RAI, sempre di economia e di finanza, e dal 90 al 92 è stato editorialista del Corriere della Sera, del mensile Capital e dei settimanali L'Espresso ed Il Mondo. Dal 1993 è ritornato ancora ad operare presso il quotidiano La Repubblica. Giuseppe Turani ha scritto un sacco di libri, basta che facciate un giro in internet e li trovate. Noi questa sera ne citeremo alcuni, là in fondo c'è un banchetto, potete trovare i suoi ultimi due libri, Gli ultimi giorni della Fiat, che è l'ultimo libro, e Viva il capitalismo, entrambi editi da Sperling e Kupfer. E desidero anche però ricordare che nel 1974, con Eugenio Scalfari, Giuseppe Turani pubblicò un libro che suscitò molto interesse allora, il titolo, qualcuno di voi se lo ricorderà, era Razza padrona. Nel 2004 ha pubblicato un altro libro intitolato La nuova razza padrona. Io, prima di dire due parole di introduzione, ci tengo particolarmente a salutare gli ragazzi dell'Istituto Lavinia Mondin, che sono presenti questa sera. È una presenza importante quella dei ragazzi, perché questi incontri, oltre che essere rivolti alla cittadinanza, mirano proprio a coinvolgere voi, ecco, a cercare di fornire a voi, a tutti quelli che sono presenti, delle informazioni e delle notizie e delle conoscenze che non sempre la televisione o qualche altro mezzo di informazione diffondono, o se diffondono, diffondono in maniera corretta. E quindi vi ringraziamo molto, voi e i vostri insegnanti, per essere qui con noi questa sera. Grazie proprio. E l'incontro di questa sera, come avrete visto dalle locandine, è la nascita e lo sviluppo del capitalismo in Italia, le origini e i cambiamenti dal dopoguerra ad oggi. Quindi stasera facciamo una riflessione sull'economia del nostro paese, dopo aver fatto un primo incontro dove abbiamo passato un po' in rassegna la storia della Repubblica Italiana dal 1948 ai giorni nostri. A Giuseppe Turani noi vorremmo chiedere un aiuto per aiutarci a capire dal punto di vista economico e con tutte le ripercussioni che questo implica, che cos'è stata l'Italia subito dopo la guerra, che cos'è l'Italia oggi, cosa diventerà se si perseguono certe decisioni politiche e certe politiche economiche, che cosa dovrebbe diventare se invece si fanno altre scelte. Ecco, nell'incontro precedente noi abbiamo ragionato, vi ricorderete, sul fatto che l'Italia in tempi rapidissimi è passata da essere da un paese agricolo a un paese industriale. Dai contadini siamo passati agli operai, dalla campagna siamo passati alla fabbrica, dal sud siamo emigrati al nord e noi veneti dall'est siamo emigrati nel nord-ovest e siamo anche andati all'estero. E abbiamo ragionato sul fatto che c'è stato anche un cambiamento culturale significativo, dalla cultura contadina, attenta alla persona, alle risorse, siamo passati alla cultura del consumo di massa, alla cosiddetta American Way of Life, che tante ripercussioni poi ha avuto anche nella società italiana. Ecco, parlare della storia economica del nostro paese, dal mio punto di vista, significa parlare per esempio del rapporto tra lo Stato e l'economia. Ci sono stati periodi in cui lo Stato è intervenuto nell'economia e questo è stato visto positivamente, poi d'amblè, improvvisamente, tutto ciò che era pubblico è stato considerato spreco o illegalità. Significa parlare del divario nord-sud, una storia che pare non essere mai finita, e parlare quindi anche dell'uso strumentale per fini elettorali della spesa pubblica. Parlare del rapporto tra la politica e gli affari, quindi parlare della razza padrona, delle scalate bancarie, degli imprenditori scesi in politica, ma parlare anche delle conquiste dei lavoratori, non cito solo una, lo statuto dei lavoratori, e quindi da allora capire come è cambiato il mercato del lavoro nel nostro paese. Significa parlare di Europa, di globalizzazione, di entrata nell'euro, ma anche di aspetti un po' meno simpatici e piacevoli, come l'evasione fiscale, più di 200 miliardi all'anno, la corruzione, circa 60 miliardi all'anno secondo le stime della Corte dei Conti, le organizzazioni mafiose, 170 miliardi l'anno secondo la Direzione Nazionale Antimafia, e ragionare anche parlando di economia, di questo rapporto un po' difficile, un po' complicato tra i cittadini e la politica, i cittadini e le istituzioni. Personalmente, prima di porre la prima questione, l'Italia ci pare di vederla un po' così. Oggi, stamattina, nel preparare questi pochi pensieri, ho aperto internet e ho visto la notizia secondo la quale i dati Istat ci dicono che l'export italiano è aumentato del 31,5%, no? Rispetto al 2009, ed è il dato più alto dal maggio del 2005. Poi oggi pomeriggio, prima di partire, torno qua e scopro che la Banca d'Italia dice che la disoccupazione non è all'8,2-8,5%, ma è addirittura all'11%. Ma l'Italia è un paese dalle grandi risorse. Chi fa anche un giro per Verona può ammirare, gustare la bellezza di questa città come di tante altre città italiane. Quindi la forza che ha e che potrebbe avere ancora di più il turismo e la cultura, anche se qualcuno sostiene che con la cultura non si mangia e quindi magari dei soldi non vengono dati, invece vengono sottratti. Ma poi l'Italia di oggi è un paese vecchio, è un paese dove non si fanno figli. Abbiamo un tasso di natalità del 9,5 per mille, quando la Francia ce l'ha del 12,7 e la Gran Bretagna verso addirittura il 13. Questi sono dati dell'Eurostat. L'Italia è anche un paese, oltre che povero, impoverito, che si sta impoverendo. E la povertà significa per un nucleo di due persone praticamente vivere con 983 euro al mese. E non si tratta più soltanto di persone che, non so, che vivono per strada e così via, ma si tratta anche di persone che appartengono al cosiddetto ceto medio italiano. Sono, secondo la Caritas, 8.370.000 a vivere in questa situazione. È un paese che ha perso in termini di competitività l'Italia. Dando un'occhiata all'ultimo del rapporto del World Economic Forum, ho scoperto che l'Italia è il 48esimo posto nel mondo ed è preceduta dalla Tunisia, che è il 40esimo, dall'Oman, che è il 41esimo, dalle isole Barbados, che sono al 44esimo posto, e ho scoperto che la Germania è il 7esimo, il Regno Unito è il 13esimo, la Francia al 16esimo. Un altro aspetto che fa molto riflettere è l'investimento in ricerca e sviluppo in Italia e la fuga dei cervelli. Ho trovato uno studio proprio del Ministero dell'Economia, curato da due ricercatori, dove ci dicono che sostanzialmente in Italia i settori che investono in ricerca e sviluppo, in rapporto alle vendite nette, rappresentano il 6% della realtà industriale. Nel resto dell'Europa si viaggia attorno al 35%. E l'ultimo numero di Time, la settimana scorsa, pubblica un articolo intitolato Arrivederci Italia, dove documenta il sempre maggior numero di ragazzi italiani, bravi, diplomati, laureati col massimo dei voti, che lasciano l'Italia. Allora, incuriosito, sono andato a vedere un po' di più, ho scoperto che hanno fatto un sito alcuni di loro, per chi è curioso è cervelliinfuga.com. e sono tutti ragazzi italiani che vivono all'estero e hanno fatto un manifesto di denuncia dove dicono che se ne sono andati dall'Italia perché ci sono carenti processi selettivi, raccomandazioni imperanti, welfare state inesistente per i giovani, non c'è ricambio generazionale e gerontocrazia. E sulla gerontocrazia c'è una cosa simpatica, cioè il nuovo presidente delle Ferrovie dello Stato, il signor che si chiama Lamberto Cardia, è stato per 6 e passa anni più volte prorogato presidente della Consob, alla veneranda età di 76 anni, lo dico con tutto rispetto, è diventato presidente delle Ferrovie. Ecco, in Inghilterra ci sono persone che assumono l'incarico di essere segretari di un partito a 40 anni. E poi sull'evasione fiscale e il resto ho già detto. Ecco, l'impressione che abbiamo, dottor Turani, è che l'Italia sia un paese appunto che ha grandi risorse intellettuali, imprenditoriali, ambientali e anche culturali, ma l'impressione è che non sappia metterle a frutto in maniera adeguata. Allora io vorrei porre a lei 2 o 3 domande, poi lascerei al pubblico la curiosità di esprimere le loro curiosità. Vorrei partire da un tema di attualità per poi andare verso la storia, perché sono convinto che rispondendo a questo ci aiuterà a capire anche cose del passato. Le pongo una domanda su quella che è il fenomeno più importante di questo da qualche tempo, cioè la famosa crisi. Allora, io penso che non siamo ancora fuori dalla crisi, ma non so se lei è d'accordo su questo. Mi interesserebbe però sapere e chiederle se ci spiega da dove è nata questa crisi.
Sì, io allora sulla, come si sente, io sulla crisi ho delle opinioni molto severe e molto controcorrente. Cioè, sostengo che la crisi non è vero, come dicono i giornali, i politici, che è colpa dei banchieri altri. I banchieri sono sempre altri, dall'altra parte. Già Stuart Mill diceva, aspetta che il tuo bene della dignità del tuo macellaio, non lo suo buon cuore, no? Quindi i banchieri erano sempre grandi. La cosa vera è un'altra, è molto più semplice. Cioè la crisi nasce da una sequenza di errori fatti dai politici americani. Allora, il primo errore risale addirittura a Clinton e poi viene ribadito da Bush. E cioè, avendo loro un po' di immigrati portoricani, eccetera, dicono se noi gli diamo una casa, gli lasciamo accedere a un'abitazione, questi si integrano più velocemente e non sono più un problema. Che è il contrario di quello che facciamo con i rom, no? Dopodiché, essendo americani, teorici del libero mercato, eccetera, noi avremmo fatto un piano case Fanfani, gli avremmo dato 2 case, e la faccenda era finita. Essendo americani, hanno detto no, facciamo le leggi per autorizzare le banche a dargli i soldi. Le banche danno i soldi, questi poi non ce la fanno a pagare e nasce il disastro dei subprime, cioè di questi prestiti dati a gente che non aveva garanzie e neanche redditi tali da giustificare, però autorizzati da una legge di Clinton e poi di Bush. E fin lì siamo agli inizi del disastro e va bene. Il pasticcio viene ancora dopo, quando la crisi del subprime esplode per davvero, qualcuno si mette a fare i conti e scopre che tutti i subprime esistenti in America, quindi tutti questi prestiti portoricani, messicani, questa roba un po' dubbia, erano il 3% della capitalizzazione di Wall Street. Cioè Bush poteva dalla Casa Bianca fare un piccolo assegnino e ci saremmo risparmiati tutto questo pasticcio infinito. Invece impegnato in 2 o 3 guerre non ha fatto caso a quella faccenda lì e ha finito in un disastro. Allora, c'è questo elemento dei politici, però per non banalizzare il tutto va anche detto che la finanza internazionale ormai è molto complicata e purtroppo può solo essere molto complicato, perché complicato è il mondo. E quindi quando un politico si muove lì dentro deve stare molto attento a quello che fa, perché a combinare dei pasticci ci mette anche mezzo minuto. Insomma, no? Adesso voi avrete visto, avrete letto la famosa polemica contro i famosi derivati, no? I derivati sono figli dell'inferno. E i derivati, i famosi CDS, che sono i crediti di default swap, sono semplicemente un'assicurazione sulle obbligazioni. Perché nascono? Perché nel mondo tutti emettono obbligazioni. Il municipio di Manila, la fabbrica d'alluminio australiana, il comune di Milano, il comune di Verona, tutti emettono obbligazioni. Come banca io raduno queste robe qui e poi le offro ai clienti, perché l'obbligazione ha un senso se qualcuno me la sottoscrive, no? Cosa succede? Che molto spesso la gente e le banche devono comprare delle robe, cosa ne so io del comune di Manila, insomma, non so niente. So che il comune di Manila mi offre un buon interesse e io sarei anche interessato a comprarla. Allora lì subentra il credit default rule, cioè si fa l'assicurazione, io mi assicuro che se quegli affari lì vanno male, quelle obbligazioni vanno male, qualcuno mi rimborsa. Naturalmente il credito, l'assicurazione non è gratis, nessuna assicurazione è gratis, quindi devo, oltre a comprarmi l'obbligazione, pagare anche l'assicurazione. E allora però, avendo questi crediti default swap, i CDS famosi, un prezzo, perché io li devo pagare, si crea a sua volta un mercato dei crediti default swap e poi un mercato ancora sopra. Cioè è complicato, perché è complicato il mondo. Cioè nel mondo dell'Ottocento nessuno faceva niente, voglio dire, c'era la Compagnia delle Indie e le ferrovie inglesi, era tutto semplice. Qui ormai i soggetti che si affacciano sul mercato chiedendo soldi sono milioni, e dalla gran parte di essi onestamente non sappiamo niente, ci fidiamo a naso così, oppure ci assicuriamo creando un altro mercato di un'altra cosa, no? E tutti questi mercati vanno uno sopra l'altro, è evidente che a un certo punto non si capisce più di che cosa stiamo parlando. Io ricordo un professore di economia della Cattolica che un giorno mi ha detto: guarda, è venuto da me una banca a sottopormi un contratto per una roba, appunto, di un derivato, io insegno economia da 40 anni, l'ho letto 3 volte, non ho capito cosa mi stavano vendendo. Però non illudiamoci di semplificare, quel mondo lì è un mondo complicato, è un mondo complicato ed è un mondo non eliminabile. Cioè la finanza internazionale, che ruolo svolge sul pianeta? Perché se fosse del tutto inutile e solo speculativa non ci sarebbe più. Il ruolo che svolge è molto semplice, il pianeta ha aree di sviluppo molto diverse tra di loro. Allora, in alcuni posti si crea del risparmio, la finanza arriva lì, raccoglie quel risparmio e tendenzialmente va a investirlo dove pensa che possa dare i rendimenti migliori. Il grande ruolo della finanza è questo qui. Infatti, nell'ultima crisi, e poi finisco, avrete notato questa cosa curiosa, che non è successo niente, cioè non è crollato uno stabilimento, non c'è stato un terremoto che ha battuto Chicago, Detroit, non è successo niente. L'unica roba che è successa, si è fermata la finanza internazionale. E questo ha provocato una crisi tremenda nell'economia reale. No? Perché si è capito che in realtà l'economia reale senza finanza non sta in piedi. No? Non sta in piedi. E la finanza è quello che è complicata per sua natura, l'ho spiegato prima perché, e probabilmente anche l'illusione, l'idea di avere una finanza senza rischi. Io faccio sempre l'esempio che i re cattolici di Spagna, invece di dare i soldi a quel deficiente di Cristoforo Colombo, che era anche un uomo un po' così, gli davano qualunque capitano di peschereccio che andava un miglio sulla costa e la sera portava a casa il tonno, no? E tutti mangiavano. E invece hanno finanziato Cristoforo Colombo, che ha persino imbagliato strada, però ha scoperto l'America, che è andato la storia del mondo. Voglio dire, senza rischi non si fa niente, insomma, no? E quindi bisogna un po' insomma, viviamo in un mondo che è complicato e che è un po' pericoloso, e di questo bisogna tener conto e bisogna adattarsi. Insomma, non è più il pacifico, tra virgolette, orrendo mondo dell'Ottocento, anche prima, insomma, no? Dove non succedeva mai niente di sconvolgente perché tutto era abbastanza pacifico, uno nasceva contadino, moriva contadino, i suoi figli facevano i contadini e via di questo passo. È un mondo complicato. Vi faccio solo un esempio: nel 1860, appena prima dell'unificazione italiana, in Italia ci sono state tra 50 e 100 società per azioni, adesso credo siano quasi 2 milioni. Ecco, cioè, il mondo. Allora, il problema è muoversi in un mondo complesso, che non è semplificabile, no? È solo Sarkozy che pensa con delle dichiarazioni roventi di semplificarlo, di adesso quella finanza ci penso io, li bastono io. C'è poco da bastonare. La finanza serve, e non è un mestiere che sa fare Sarkozy, è un mestiere che sanno fare grandi organizzazioni, grandi cose, con un po' di esperienza, eccetera, e però è un mondo, ripeto, complicatissimo e molto pericoloso. Io devo dire che qualche volta forse neanche i protagonisti sanno bene che cosa stanno facendo, però questo è già capitato ad altri, voglio dire, no? Io non credo che tutti quelli di informatica sapessero esattamente cosa stavano facendo, hanno scoperto delle cose e poi strada facendo queste cose sono esplose fra le mani e hanno cambiato un pezzettino di mondo.
Ecco, lei nel suo intervento parlava delle banche, no? Ecco, nella storia d'Italia le banche hanno avuto un ruolo interessante, ecco, ci può raccontare?
Ma no, le banche italiane, allora, se volete parliamo delle banche, ma forse è anche meglio parlare poi di dove nasce questa crisi italiana, no? Se voi ci riflettete, e a maggior ragione voi che siete in un'area, come dire, un po' leghista, l'Italia, lasciamo perdere la parte prima del dopoguerra, che è fondamentalmente una storia di ladri, di furfanti, insomma, veniamo a dopo. Dopo scoppia il famoso miracolo economico, e io non mi stancherò mai di ripetere che il miracolo economico è fatto dai cosiddetti cafoni meridionali, cioè sono i meridionali che vengono importati a forza a Milano, a Torino, nel nord in generale, e sono loro che vanno alla catena di montaggio, sono loro che fanno i lavori più duri. Tutto questo avviene molto rapidamente, senza alcuna programmazione, per cui questi poi non hanno le scuole, gli asili, le case per dormire, non hanno niente, si fa tutto in maniera molto selvaggia. Questi però fanno il primo miracolo economico italiano e fanno le grandi aziende, le grandi cose, insomma. Poi cosa succede? Poi succede che il miracolo finisce, si arriva al 66-68, nel mondo circa un'area strana, e intanto la gente è un po' che fabbrica, eccetera, comincia a acquisire un po' consapevolezza dei propri diritti, e scoppia il conflitto, prima in fabbrica e poi sociale, perché se in fabbrica c'erano paghe basse, tempi duri, stretti, eccetera, fuori mancavano gli ospedali, le scuole, mi ricordo ancora, facevano i turni per le scuole, no? E tutte queste cose, scoppia tutto, il conflitto sociale e, diciamo, industriale. Lì si fa una scoperta, che è poi quella che segnerà, secondo me, tutta la storia italiana fino ai giorni nostri, e cioè che la classe imprenditoriale e la classe politica di allora, soprattutto, non hanno la più pallida idea di che cosa sia un conflitto sociale o un conflitto industriale. Non sanno esistirlo. Allora, nell'industria i padroni, diciamo così, fra virgolette, decidono che va gestito con la repressione e arrivederci, perché non hanno altri strumenti culturali, non sanno, perché è una cosa che non hanno mai visto. Non l'ho mai visto perché loro stessi sono un'invenzione recente, no? Io non l'ho mai visto. Allora, nelle fasi di crescita va tutto bene, la gente sopporta tutto. Quando poi le cose si assestano, uno comincia a dire, ma effettivamente a me mi pagano un po' troppo poco e mi fanno lavorare un po' troppo tanto, e nasce il conflitto industriale. Conflitto sociale, quello che ho detto prima, io mi ricordo che c'erano i turni nelle elementari per le scuole, perché non c'erano posti per tutti, no? La classe politica di allora, che era sostanzialmente la DC con di fronte la paura dei comunisti, cosa fa? Decide che l'unico modo per affrontare il conflitto sociale, non avendo strumenti culturali, manageriali per affrontarlo, è quella di pagare tutti. Si paga, no? Paga tutti. Si paga i lavoratori, si danno a contributo le imprese. Allora, noi che all'inizio degli anni 70 avevamo un debito pubblico quasi inesistente, ridicolo, e una pressione fiscale che era, mi pare, 24-25%, cioè una meraviglia. Improvvisamente tutto sale, poi esplode negli anni 80 perché ormai l'andato si era scoperto, e finiamo che abbiamo un debito del 120% e una pressione fiscale che va oltre il 50%, no? E lì si rovina l'Italia, ma non è che si rovina per ragioni chissà quali, si rovina semplicemente perché la classe politica di allora non sapeva gestire un conflitto sociale, non l'aveva mai visto. Non sapeva cos'era, appena vede tre pullman che bruciano si spaventa orrendamente. Mi ricordo un governo rumor, per dirne una, che all'annuncio di uno sciopero generale il giorno dopo si dimette e se ne va. Tanta era la paura di quel che poteva succedere. Erano delle normali cose, conflitti sociali. In America bruciavano i ghetti, intere città, non è mai scappato nessuno, sono sempre rimasti lì a fare il loro dovere e a cercare di affrontare. Qui scoppiano queste cose, la classe politica si spaventa orribilmente perché mai le aveva viste, e decide l'unico modo è pagare tutti, dare soldi a tutti, no? Quindi pensioni, cose, chiunque vuole un ospedale, gli facciamo l'ospedale, facciamo le scuole, va benissimo, e tutta questa cosa qui. E nasce una spesa pubblica disastrosa che ormai sta soffocando il paese. La cosa. E da questa crisi non ci si è più, perché io poi, adesso il conflitto sociale non c'è più, e anche quello industriale si è molto ridotto. Io però temo che non abbiano ancora imparato adesso a gestire un conflitto sociale e un conflitto eventuale industriale. La cosa divertente è un'altra, sulla quale io una volta ho litigato con il politologo italo-americano Joseph Lapalombara, ma aveva ragione lui. La Palombara sosteneva questa tesi curiosa, cioè la ragione per metà. Lui diceva, la vostra classe politica è meravigliosa. La Palombara, ma cosa dice meravigliosa? Disgraziati qualunque. No, è meravigliosa perché l'Italia esce dalla guerra, che è un paese al 95% contadino, che vive nei campi, dominato da due culture, la cattolica e la marxista, tutto sommato anticapitalistiche e antimercato. Nonostante questo, in pochi anni diventa la sesta potenza industriale del mondo. Vuol dire che avete dei governanti meravigliosi. Ecco, io dico, aveva ragione per metà, perché è vero che qualcosa succede. Io credo che, più che la classe politica è meravigliosa, che è lì da vedere, non è mai stata meravigliosa, insomma. La verità è che il paese dentro di sé aveva delle forze imprenditoriali e di lavoro straordinarie. Io credo che quello che hanno fatto i contadini del sud che sono venuti a lavorare nella catena di montaggio del nord, non so chi altro l'ha fatto, insomma, che quando la Fiat ha fatto la fabbrica in Brasile è noto che gli operai saltavano il muro di cinta alto 4 metri e scappavano nella foresta, pur di non lavorare, insomma, nella fabbrica, no? I nostri contadini meridionali sono venuti lì, hanno piegato la testa e hanno lavorato per anni e anni e anni a fare questi lavori senza protestare fino al 68-70, quando hanno perso un po' la pazienza e avevano e ne avevano largamente i motivi, no? Allora voglio dire, noi abbiamo questo paese che ha avuto la classe politica un po' improvvisata, un po' incapace, se volete per qualche verso anche la classe imprenditoriale, e però la società, poi non dico civile perché sarebbe, ma insomma la società ha espresso dei talenti imprenditoriali e di lavoro straordinari, tant'è che noi abbiamo ancora oggi N aziende che nei loro rispettivi campi sono ai primi posti mondiali, no? Questo non si fa se non c'è un tipo, quindi è un paese abbastanza doppio, cioè un paese che, come dire, non ha una direzione generale, o meglio ce l'ha, è costosissima e non serve a niente, però sotto ha un sacco di gente che se ne frega della direzione generale e lavora e fa delle cose. Ecco, non siamo ancora morti per questa ragione, non siamo esattamente la Grecia per questa ragione qui, perché c'è un sacco di gente che lavora. In più abbiamo una lunghissima tradizione artigianale, ma molto lunga, che risale al 1500, no? Per dirvene una, nel 1500 tutto quello che in Europa c'era di bello era italiano, e solo italiano, no? Quella tradizione lì, voglio dire, qualche cosa è rimasto, no? Qualche cosa è rimasto ancora, e non è una roba tanto facile da distruggere. È evidente che non si può vivere, non si può vivere solo di questo, no? Perché poi io sono convinto che siamo dentro la società dei due terzi, ma questo ve la dico dopo, sennò poi si addormentano.
Sì, sì, sì. Beh, io le pongo l'ultima questione, poi lascio al pubblico fare altre domande. Vorrei fare un salto, mi scuserete se è un salto abbastanza forte, però sull'aspetto internazionale. Lei nel 97 scrive un libro intitolato Scappiamo in Europa, no?
Sì.
Allora, perché è stato importante essere entrati in Europa? Molti hanno la percezione che col cosiddetto euro la nostra vita non è che sia migliorata tanto, anzi è peggiorata.
Ma la risposta è molto semplice. Facciamo il caso di oggi. Oggi sui mercati finanziari circola una voce insistente, cioè che in caso di tempesta monetaria con attacco all'euro, la Germania potrebbe benissimo perdere lei la pazienza e dire: sapete che non avete, cioè andate a quel paese, ritiro fuori il mio marco, vi saluto tutti quanti e arrangiatevi. In quel caso noi a far la fine dell'Argentina o della Grecia ci mettiamo fra i 20 e i 35 minuti. Il terzo debito più alto del mondo, il 120%, voglio dire, ci fanno affondare in pochi istanti, no? Oggi siamo protetti dello scudo dell'euro e dentro del colosso tedesco, e allora insomma stanno attenti, no? Ma quindi non c'è, tant'è vero che persino i leghisti e altri che se la prendevano sempre con l'euro da un po' di tempo stanno zitti, perché anche i più stupidi hanno capito che senza euro noi affondiamo, no? I leghisti e quelli lì perché volevano anni fa che si uscisse dall'euro? Perché l'euro non lo comandiamo noi, lo comanda l'Italia, mentre se avessimo la lira potremmo comandarla noi. L'Italia è andata avanti dopo i 70, quando si è messa a fare i pasticci, in che modo? Si andava, si lavorava benissimo, essendo che i padroni non sapevano gestire il conflitto industriale eccetera, perdevano in competitività eccetera. Allora la competitività, se tu sei il padrone della tua moneta, è una cosa semplicissima che richiede circa un decimo di secondo per essere conquistata. Ho perso il 20% di competitività, benissimo, questa notte a mezzanotte svaluto una lira del 20%, eccomi di nuovo competitivo come prima, la maggior parte mi ripresento sui mercati competitivo, bello come il suo, e non devo star lì a Roma per mio battagliare con i sindacati, discutere, farli accettare, cambiare i turni, tirarli, farli più lunghi, cambiare le macchine, fare investimenti, faccio niente, mezzanotte, prima di andare a dormire, valuto la lira e sono a posto. Questa roba qui non la possiamo più fare, no? Allora la Lega e tutti quegli altri che rappresentavano i ceti, come dire, più vecchi, più arretrati della società italiana, no? Erano per mettersi sulla lira, per ritornare sulla lira e dire così poi facciamo noi quello che serve e siamo a posto. Adesso non lo chiedono più neanche loro, perché si sono accorti che fuori dall'euro c'è solo da fare la fine dell'Argentina, non c'è nient'altro insomma da fare, non. Allora si sta tutti lì, insomma, no? E io mi ricordo che quando all'epoca, mi pare fosse un governo Prodi, appunto ci portò dentro l'euro, facendo dei conti un po' falsi, Prodi gli disse, no, ma i conti lì sono un po' falsi, e lui disse, lascia perdere, sono falsi ma va bene, se entriamo nell'euro va bene lo stesso, li aggiustiamo dopo, no? Perché l'importante era entrare in una casa rispettabile come quella dell'euro, perché la lira si sapeva tutti cos'era e si sapeva già allora cos'erano i debiti italiani, no? Quindi questa è la ragione che noi scappiamo in Europa. Infatti io credo che nel libro che molti anni fa, non mi ricordo neanche più, ma credo a un certo punto di aver detto proprio anche scappiamo in Europa a qualunque costo, se dobbiamo fare bilanci falsi facciamoli pur che andiamo in Europa, perché qui siamo rovinati. E infatti ci siamo salvati per quello, insomma, no?
Bene, grazie. So che c'è un microfono, eccolo qui, quindi sì, c'è già una prima domanda.
Si sente un po' poco, non so voi cosa capisco, capisco poco. La Germania ha un'altra storia. Lei pensi che se andiamo a rivedere la storia dei vari capitalismi nel mondo, all'origine troviamo praticamente solo ladri, sia in Italia che in America, solo ladri, veri e autentici ladri, no? Tant'è che in America li chiamavano baroni ladri, per dire, no? E personaggi tremendi. L'unico posto in cui la cosa pare non succeda è la Germania. Perché loro, talmente seri nel fare tutto, purtroppo anche i lager, voglio dire, hanno messo subito delle regole e hanno fatto le cose per bene. Non avevano queste grandi differenze culturali come noi, non avevano il comunismo perché l'avevano buttato dall'altra parte, e quindi voglio dire, poi è una società che, insomma, lei pensi cosa hanno fatto adesso. Questo momento mentre noi siamo qui, no? Loro fanno una cosa molto semplice. Mentre gli altri paesi dicono sì, gli operai guadagnano poco, bisogna dare di più perché i consumi così, l'economia si va, eccetera, i tedeschi hanno scelto scientemente di non cercare lo sviluppo in casa propria. Dico, lo sviluppo nel mondo da qualche parte c'è. Noi andiamo là dove si presenta. Per fare questo dobbiamo essere super efficienti, super competitivi. E infatti, se escludiamo la Cina, che ha delle dimensioni non confrontabili con nessuno, la Germania è il primo esportatore al mondo. Ma lo è mica perché così sono, lo è perché ha fatto un lavoro durissimo. Quando c'era primo ministro precedente, Schröder, loro hanno fatto, sono arrivati i tedeschi, una delle economie più floride d'Europa, al 12% di disoccupazione. Perché? Perché hanno cacciato via tutti per ristrutturare completamente l'intera industria tedesca. Oggi vanno benissimo, crescono il doppio dell'Europa e sono il primo esportatore al mondo. Cioè sono, insomma, sono un paese che fa delle cose serie, voglio dire, qui se uno dice ragazzi, ma non stiamo qui a fare delle chiacchiere, dobbiamo fare un grande piano di produttività. Richiede che per 6 mesi stiamo al 3% in più di disoccupazione. Benissimo, faremo fuori, però abbiamo un obiettivo dove arrivare. Qui nessuno si permette di fare niente, no? Loro l'hanno fatto. Se vuoi un altro esempio, allora uno si domanda com'è che i tedeschi hanno ben 3 aziende chimiche, 3, i primi posti nel mondo, dove noi non ce ne abbiamo neanche una. No? E uno poi si domanda perché, va a vedere, la risposta è molto semplice. L'università tedesca, che da oltre un secolo fa i migliori tecnici chimici del mondo. No? E lì si vede che se i paesi non fanno delle scelte, no? Non funziona niente poi, no? Cioè bisogna fare delle scelte molto decise, voglio dire, so, se lei prende da Berlino, da Bonn, dove vuole, insomma, dalla Germania fino a Mosca praticamente, tutti gli ingegneri e i politecnici sono di lingua tedesca, di scuola tedesca, di tradizione tedesca, no? Perché loro quella roba lì da 2 secoli hanno deciso che dovevano essere i più bravi nel mondo. I paesi vicini l'hanno riconosciuto, fossero in pace, in guerra, eccetera, comunque hanno imparato da loro e lì c'è, come dire, una dominazione culturale tedesca importante, no? Noi non dominiamo neanche l'Albania, insomma, perché non abbiamo fatto queste scelte elementari. Quindi la Germania è meglio di noi sotto questo aspetto perché è un paese più compatto e che nei momenti duri riesce a trovare una sua compattezza e a svoltare, no? Vabbè. Allora, siccome nessuno me lo domanda, prima io volevo dire due robe, usare due testi, poi arrivo da lei, perché è importante. No, qualche anno fa andava di moda la società dei 2/3, che lanciò il sociologo francese André Gors. Adesso se ne parla meno perché forse l'argomento lo scopre. Cioè, i 2/3 dice che in una società come questa, come quelle contemporanee, molto competitive, che richiedono molta istruzione, molte cose, eccetera, diceva lui, solo 2/3 delle persone riescono a integrarsi perfettamente. C'è un terzo che per ragioni familiari, per ragioni culturali, per ragioni etniche, per ragioni di salute, per handicap fisici, eccetera, insomma, non riesce a integrarsi. La tesi di Gott, che era anche la mia, è benissimo, se è così non possiamo farci niente, in società c'è un tot di persone più sfortunate degli altri, perché disabili, perché disagiate, perché vengono da una famiglia dove non li fanno studiare, eccetera. Benissimo. Cosa diceva, e questa è la tesi che c'è comune, siccome questo accade in società che sono abbastanza ricche, allora il terzo più sfortunato va educatamente e gentilmente retribuito, non va abbandonato a se stesso, va messo in condizione di fare una vita civile, perché queste società ricche, affluenti, che se lo possono permettere. In Italia sta accadendo esattamente il contrario. Se voi prendete l'area, diciamo, della Padania, non so, l'area del nord, l'area del nord è probabilmente l'area più ricca dell'Europa, se non è la prima e la seconda, no? Potrebbe benissimo mantenersi tutti i disagiati che vuole, non solo 500 euro, ottenersi tutti, no? Non lo fa perché? Perché i soldi vengono gettati in stupidaggine. I soldi sono gettati in stupidaggine e per pagare una macchina politica che costa un patrimonio. I Medici, come io faccio sempre una battuta, Milano, perché io sto a Milano, è in grado di pagarsi tranquillamente tutti i suoi poveri, affinché nessuno sia più povero, se li può pagare. Non li paga perché, come dire, da 10.000 euro al mese il figlio di Bossi, insomma, per fare niente, per andare allo stadio a urlare il Milan. Diciamo le cose come stanno, insomma, no? Allora, se l'Italia ha, come pare, 750-800.000 persone che vivono di politica, cioè non producendo nulla se non chiacchiere, effettivamente sono importanti, ma un obiettivo su cui ragionare e verso cui muoversi è la famosa società dei due terzi, cioè essere consapevoli che in questa società non tutti hanno i numeri, la capacità per integrarsi, per riuscire, no? Cioè probabilmente un terzo, sarà il 20%, insomma, una quota rilevante di persone che rimangono a terra. Bene, queste persone hanno offerto la possibilità di vivere decentemente, civilmente. I mezzi ci sono, basta non sprecarli. Finito. Scusa la piccola parentesi, a lei.
Se può alzare la voce.
Siete meglio che sono. Ecco, come lettore di suoi editoriali americani, ho acquisito il suo modo di pensare e condivido pienamente il suo pensiero, e soprattutto per quanto riguarda le salutazioni positive. Io ricordo quando ero malato, non più, viaggiavo in Europa e quindi mi dicevo, ma voi interviene presto a parlare, tanto voi quando
poi me ne assumi, c'è un rimbombo, non capisco niente.
Parla della svalutazione della lira.
Mi
sente?
Un po' poco, forse se.
Forse se viene qui la sento tutti meno, c'è un eco che non ci capisce niente. Cos'è che sta con la lira?
Parla delle svalutazioni della lira. Sì. Ancora.
Porti pazienza, ma. È bella per il canto gregoriano, forse meno per il dibattito. Ma non ho capito, vuole solo per la lira o non la vuole?
Thank you. promessa che cominciava a noi. Se c'è un futuro minaccio, qualcosa succede, succederà così. Questo promesso è un po' meno di danza. Lo so.
Chi lo sapeva? Non lo pigliè.
Ah, non l'ho sentito?
No, qui da qui c'è una bomba, non sento niente.
No. Sì, sì, certo. No, il Signore chiedeva le prospettive rispetto al futuro, perché voi siete di una generazione che ha vissuto il futuro con speranza, i giovani vedono il futuro come una minaccia.
Sì. No, ma il futuro non è... Il futuro non c'è, insomma. No, nel senso che il dibattito sul futuro si divide in due parti. Allora, le prospettive immediate, 5, 6, 7, 8 anni, sono praticamente la roba che avete visto quest'anno, che vedrete l'anno prossimo. C'è una crescita miserabile del 2%, 1,5%, no? Perché dico miserabile? Perché anche i paesi più sgangherati, più pasticcioni, un 2-2,5% di produttività l'anno recupera. Cioè, se avete la colfa a casa, anche lei ogni anno migliora un 2-2,5% la sua prestazione, impara a lavare i pavimenti più in fretta, a fare il bucato più rapidamente, c'è qualche macchina in più che l'avete comprato, eccetera. No? Allora, però se succede a livello paese che c'è la crescita appena dell'1%, cioè fa l'1% in più di prodotti, ma la produttività aumentata del 2-2,5%, significa che la stessa cosa che si faceva l'anno prima con 1000 persone si può fare con 900. Siccome siamo un paese buono, tollerante, cattolico, teniamo lì tutte le 1000 persone e pazienza, no? Ma voglio dire, non si crea nuova occupazione. Questa è, i prossimi 5-6 anni probabilmente sono così, cioè fondamentalmente una società statica, dove chi è nel meccanismo è nel meccanismo, chi non c'è, non c'è. Io dico sempre che c'è in giro una generazione oggi fra i 30 e i 35 anni che non va a che non ha un lavoro, quella gente lì molto probabilmente non andranno mai a lavorare, mai nella loro vita. Spero che il nonno, il papà già abbia lasciato due appartamenti in eredità, se li venderanno e buonanotte, ma quelli lì a lavorare non ci andranno mai. Oh, come futuro più, diciamo, più meno immediato, insomma. Anche questo non è tanto allegro, perché siamo immersi in un'area, come dire, geografica e di paese che sta diventando via via sempre più marginale. Cioè, se è vero che l'Europa è marginale nel mondo, Italia, Spagna, Grecia, questa roba qui è il margine del margine, insomma, non possiamo raccontarci delle storie, possiamo guardare il telegiornale con Tremonti, credere a quello che dice, ma non è vero niente, insomma, voglio dire, noi siamo il paese più indebitato d'Europa, punto e basta, non è che siamo usciti meglio, peggio, perché c'era lui che sorvegliava, allora, siamo il paese più sgangherato d'Europa, dopo. No, poi la Grecia gli è capitato perché quelli sono dei pazzi, quelli facevano i conti falsi proprio, quindi, vabbè, ma noi non è che stiamo tanto meglio, no? E quindi, allora, questo è un paese che è un paese marginale dentro un'area marginale. E allora, come dire, in posti così le prospettive sono poche, no? Sono poche. Cioè, se uno va a abitare in un paesino di 5.000 abitanti nella pianura veneta e alla sera va al bar, parla con gli amici e dice: non abbiamo prospettive. E certo, lì non ci sono prospettive. Se fosse, si sposta di 500 chilometri, qualche prospettiva c'è. Lì non ce n'è. Ecco, l'Italia è un po' in queste condizioni, no? Secondo me. Perché? Perché per le cose dette prima non ci si decide a investire sulle cose che contano, no? Non ci sono due istituti, due università straordinarie, ne abbiamo 100 che non valgono niente, no? E allora la cosa non funziona, no? Quindi io, insomma, nel breve la vedo durissima, nel medio periodo vedo che nel mondo ci sono molti posti che hanno molte più prospettive dell'Italia, questo voglio dire. Dopodiché, che il Politecnico di Milano faccia degli ottimi ingegneri, quello di Torino e curiosamente anche quello di Bari, è vero, ma sono dei casi isolati. Voglio dire, alla Bocconi di Milano e al Politecnico di Milano hanno cominciato a fare alcuni corsi interamente in inglese, insegnamento, interrogazioni, compiti, cioè, l'italiano non esiste più lì, sono delle eccezioni. Culturalmente nel paese c'è che vorremmo ristabilire il bergamasco, insomma, dobbiamo cercare di capire che paese siamo, no? Allora questo spiega perché, come ha detto qualcuno, lo slogan è che l'Italia è avviato verso una lunga stagione di insuccessi collettivi e probabilmente di successi individuali. Cioè il paese va remendo, però siccome siamo poi qualche piccolo Leonardo da Vinci, lo produciamo ancora, ci saranno dei tipi fortunati e che avranno successo. Questa è un'immagine un po' semplificata, ma la cosa è un po' così, insomma.
Per... Mi voglio chiedere, alla luce di tutto questo, il senso di pagare le tasse?
Il senso di pagare le tasse è che se non le paga le mettono in galera. È molto semplice, purtroppo è molto semplice, ma ripeto, cioè, l'Italia è una situazione strana, perché se fossimo un paese povero, qualcuno che si ribella si trova, purtroppo è uno dei paesi più ricchi d'Europa. Allora, essendo un paese ricco d'Europa, alla fine un po' di soldi scivolano giù, lo zio, l'amico, il nonno, il papà, il coso lì, e tutto si tiene, no? Tutto si tiene. Insomma, i giovani, ma insomma, 30% di quelli che hanno meno di 25 anni, di 30 anni, non lavora, e le ripeto, è matematico che non lavoreranno mai nella loro vita. Lei li vede in corteo? Ci sono in corteo, no? Perché? Perché stanno a casa, il papà, lo zio, la mamma, il nonno che intesta l'appartamento che sta lì, dice tanto fra 5 anni muoio, te lo devo guardare adesso, tientelo lì, e quell'altro lì, e tutto sta insieme. Ma stiamo mangiando quello che c'era? Non c'è, no? E poi le tasse si portano via quello che c'era, quello che guadagniamo, ma perché il paese è stato male? E ripeto, fossimo poveri qualcuno si ribella, siccome è un paese ricco, quindi, vabbè, tanto si va avanti, no? Mettiamo la chiavetta nella macchina, giriamo, scendiamo, andiamo in vacanza, chi si è visto si è visto.
Sì, mi scusi, però sarebbe importante che un po' più di persone pagasse le tasse in questo paese.
Ma no, ma è importante, ma voglio dire, è importante, sì, ma voglio dire, far pagare le tasse non è così difficile, insomma, quando il povero Visco Bersani li hanno bistrattati perché volevano eliminare la circolazione cartacea, ma insomma nei paesi civili del mondo, se io vado in un bar di Los Angeles e tiro fuori $100, chiamano l'FBI e mi portano via, voglio dire, non gli viene neanche in mente, no? Qui l'hanno portata a 5.000 euro, cos'è? Mi sembra che sia una cosa fantastica, no? Uno dei modi più semplici è quello lì. Tutto sta con carte di credito, su assegni, tutto registrato e buonanotte, no? dopodiché diventa. Ma si rende conto che io ho un negoziante lì in campagna, in Zimbaria, che quando ho 500 euro vado lì per fare un assegno, però carità, non mi faccio l'assegno. E dico io mica dirò che 500 euro in tasca, no, ma mi dia anche 50 euro una settimana, ci mette anche un anno, a me cosa mi importa? Dico, ma cosa vuol fare? L'economia parallela in contanti? E lui mi fa, sì, voglio fare questo, che quando viene il fisco io non esisto per il fisco. Cioè, voglio dire,
la mentalità.
No, i modi non è vero che non ci sono, bisogna dare un po' fastidio alla gente, no? Perché d'altra parte, se è vera la vecchia battuta che le democrazie si fondano non sul lavoro, ma sulle ricevute, forse fare la ricevuta dà fastidio a tutti, però se tutti fanno la ricevuta probabilmente c'è meno evasione in giro, no? Ecco, è un modo, è quello di fare appunto i pagamenti tutti rintracciabili. Al di sopra di, come era il progetto Visco Bersani, al di sopra dei 100 euro, insomma, no? Dopodiché dicono, ah, ma il vecchietto che va a fare la spesa al supermercato, ma dico, ma Tremonti ha inventato quell'affare mostruoso della social card che viene ricaricata, eccetera, la pensione gliela diamo con una carta di credito tipo Posta, quelle lì che si consumano, e quando è finita gliela ricarichiamo. Pensionato, 80 anni, va al supermercato, compri i fagioli e torna a casa un tempo alla Pasqua, insomma, no? Non è che siccome aveva 80 anni deve andare in giro a pagare il contratto come uno stupido che poi gli rubano di tasca, no? Cioè, basta volerle le cose. La verità è un'altra, è che non si fa quella roba lì perché si vuole lasciare qui ai bottegai, ai piccoli artigiani, ai commercianti, ai piccoli imprenditori la possibilità di evadere. Non è vero che non si può fare le cose, ci vuole anche poco. No, poi non serve neanche avere 50.000 ispettori fiscali, bastano pochi, no? Che è il vecchio ragionamento. Se in America ti becca l'FBI che stai facendo qualcosa, ne parliamo. Magari se in qualche mese di galera vieni fuori. Se ti pesca quelli del fisco, hai la vita rovinata per sempre, no? Qui da noi vuol dire una multa, quindi insomma non è vero che non si può combattere il lavoro fiscale, si può e si può fare più fretta, basta essere decisi e fastidire la gente, no? Il primo modo è evitare tutto questo pacchio di contanti che girano per la società che nessuno vede, nessuno sa niente.
Senti,
guardi, se lei parla senza cosa fare, io sentiamo, venga qui, sentiamo meglio, va. Perché che roba lì rimbomba, mi sono chiuso già dentro, è una bella voce.
Sì, torniamo all'euro. Io ho avuto l'impressione, adesso lei me ne dovrà dare atto, che al settembre del 2002, l'euro era entrato in vigore il 1 gennaio, è venuto fuori il fenomeno 1.000 lire e un euro.
Sì.
Ecco. Per quale motivo i famosi comitati dell'euro, creati allora, quando era ministro delle finanze Ciampi, del tesoro Ciampi, non sono stati allertati quando si è creata tutta quella speculazione?
Perché è molto difficile intervenire su quelle cose lì. È molto difficile.
Poi un'altra domanda.
Lì avevano previsto
i comitati
di controllo, che poi sono entrati in funzione e i singoli ipotecari hanno dito un euro, 2.000,
sono state nessun controllo.
Ha fatto quello che hanno voluto, no?
Non era Ciampi il governo, però, nel 2002.
Una domanda semplice. Pensa che una mancata risposta a quello che lei diceva prima, sull'economia, sul discorso dell'economia, sul discorso un po' della repressione, ha creato il fenomeno del terrorismo?
No, terrorismo terrorismo ha tutta un'altra storia che c'è tra poco, insomma, ha tutta un'altra storia, no? Perché il terrorismo viene fuori da un disagio profondo della società, eccetera, e poi, perché io venendo qui, prima che i miei amici lì della CIE pensavano alla manifestazione di domani, no? Ma allora, probabilmente la FIOM, che ci siano dei disordini, non ha interesse, no? Ma siamo sicuri che tutti gli altri hanno interesse di una manifestazione pacifica? Se in fondo bruciano due autobus e picchiano quattro casalinghe, sono contenti, che i giornali della sera sono parecchi sistemati. Allora, a quel punto lì, lei mi dice, ma c'era un disagio profondo domani pomeriggio o non c'è? Chi lo sa? Chi lo sa? Povero Cossiga, che è un figlio di buona donna, mandare i poliziotti in borghese alla manifestazione a sparare. Cioè, questo è il paese. Allora domani, se io vedo un autobus che brucia, non so se è un operaio incazzato che lo brucia o se è un agente provocatore che lo brucia. Non lo so, francamente. Allora, prima di dare giudizi, aspettiamo di vedere cosa succede. Ma i giovani, ma io promesso che i giovani facevano una roba. I giovani sono terrorizzati, in giro a cercare un lavoro. E fin là in fondo. C'è il microfono lì, rimbomba, non so perché.
Ho sentito l'intervisione quando essere parte di questa casa. Facevo un confronto tra la differenza tra lo stipendio di un operaio di Fiat e Valletta negli anni 50 e la differenza attuale tra un operaio e un campione. E parlava di una centiplicazione di questo divario. Le chiedo se è vero. Come è stato possibile essere una questione che riguarda
solo Italia, riguarda tutto il mondo di
Venezia? E poi economisti come la Bush
parlano di una inevitabile svolta della sua decrescita.
Allora, due domande. La prima, la differenza tra lo stipendio di un operaio e quella di un dirigente, il rapporto è tra l'operaio Fiat e Valletta e l'operaio Fiat e Marchionne. La seconda è la decrescita, il concetto di Latouche.
Sì, allora, ma per quanto riguarda la differenza di stipendio, io devo dire che ho una posizione molto estremista. Cioè, se la Fiat o la Morgan Stanley vogliono dare un miliardo di stipendio al loro dirigente, glielo diano. Non sono affari loro, solo dobbiamo imparare che sono affari loro. Va bene, lei quanto dà di pagata settimanale a suo figlio o a sua moglie, se gliela dà, o a sua zia, perché lei sono affari suoi. E se qualcuno viene a mettersi il becco si arrabbia anche un po', va bene? Allora, paga quello che vuole. Marchionne, senza Marchionne probabilmente la Fiat sarebbe già fallita due volte. Quanto vale questo in termini di ricompensa? Vale un miliardo, due miliardi, non so quanto vale. Lo decideranno gli azionisti della Fiat, no? Oh, questo, ma questa è una mia posizione estremista, no? Quando dico, cioè, Goldman Sachs, scandalo, il presidente prende 80 milioni di dollari l'anno, vergogna. Ma vergogna, tu, Goldman Sachs, a casa sua fa quello che vuole, fa quello che vuole. E i suoi dirigenti li pagano quello che vuole. D'altra parte, voglio dire, il grande chirurgo, il grande avvocato, magari si costa meno. Quando Tremonti faceva il commercialista, mandava in giro delle parcelle che c'era da cascare svenuti per terra, giustamente, era il più bravo commercialista italiano e si faceva pagare. E quindi, oh, la roba di della decrescita, no, che vedo che fin qui sono arrivati gli echi di Latouche, io devo dire che sono un nemico giurato di Latouche, perché penso che siano stupidanti, stupidanti. Allora, le società nelle quali si vive bene ed è piacevole vivere, è interessante vivere, sono società che crescono, che si allargano, dove ogni anno c'è qualche opportunità in più. Le società dove si vive male sono quelle stagnanti, dove non succede mai niente e che ogni anno diventano un po' più piccole, no? Ecco, Latouche, che ha studiato le società del deserto, dello scambio, del baratto, evidentemente ha un'altra visione del mondo, ma complessivamente le società belle sono quelle, purtroppo, dove si consuma tanta energia e dove c'è tanta crescita. Perché sono società che offrono occasioni, opportunità per tutti. Noi ce ne accorgiamo già oggi in Italia, dove non c'è crescita, e tutti ci accorgiamo che è molto più faticoso vivere qui rispetto a 10 anni fa, quando c'era un po' più di crescita, no? Perché la crescita vuol dire semplicemente che ci sono occasioni per tutti, no? Non solo per quelli che sono già lì. Quindi queste robe di Latouche, che sono delle visioni quasi religiose, insomma, del mondo, ma in senso sbagliato, non hanno senso. Cioè, il mondo è un mondo destinato a crescere, a muovere. Semmai possiamo fare un dibattito su come il mondo farà conto di, come dire, di alimentarsi. Le do solo un dato. Oggi si dice che nel mondo ci sono 700 milioni di automobili. La previsione quasi unanime è che nel 2050 ce ne saranno 3 miliardi. Nessuno venga a chiedere a me cosa ci metteranno dentro gli automobili, perché non lo sa nessuno, non è che non lo so io, non lo sa nessuno. Andranno a pannelli solari, andranno a spinte di quelli rimasti a terra, non so. Però voglio dire, d'altra parte, se lei ci riflette, non è che ai cinesi gli possiamo dire no, voi l'automobile no. I poveri cinesi che vanno a comprare automobili, mi raccontavano, e in genere va tutta la famiglia e i genitori si siedono sui sedili dietro, perché siccome fanno conto che si spostano tutti fuori l'automobile, loro la prima volta controllano la comodità dei sedili posteriori. Dici, mica ci vogliono rifilare una macchinetta dove poi dietro bisogna stare tutti i piedi così, no? E vanno lì, la bella cosa che ha colpito tutti, apre l'automobile e la prima cosa i due vecchi genitori ci siedono sui sedili posteriori per vedere che siano abbastanza comodi. Allora, voglio dire, la verità, il problema vero non è quello della decrescita, il problema vero è che c'è 2-3 miliardi di persone che fino a ieri non contavano niente perché stavano nei campi e facevano autoconsumo, bruciavano la loro legna, mangiavano i loro fagioli, e come non ci fossero per il mondo, che vogliono entrare nel mondo del consumo. Quindi vogliono una casa, un riscaldamento, un scaldabagno, un'automobile per andare al mare, e questo crea problemi energetici di assetto importanti. Il dibattito da fare. La risposta non è quella di dire allora diminuiamo tutti torniamo tutti all'autoconsumo e c'è posto per tutti. No, quella di trovare una soluzione avanzata che sia interessante per tutti, no? Cioè, adesso si parla di energia, la gente trascura che, non so, il carbone e il motore scoppio hanno salvato la l'Europa da una crisi energetica spaventosa, perché stava andando tutto a, stava per fermarsi tutto, tutto lo sviluppo, perché era bisogno di energia. Il carbone inquinante, porco, brutto e cattivo, ha salvato il mondo da una crisi energetica terribile, perché ormai in legna, la legna l'abbiamo bruciata tutta, non c'era più niente da far andare in giro, no? E quando poi è arrivato il petrolio, brutto, inquinante, sporco, brutto e cattivo, in realtà è un po' meno del carbone, no? E quindi ha salvato un'altra roba, trascurando che il carbone poi è un oggetto che per tirarlo fuori è faticosissimo, sporco, alto tasso di mortalità, eccetera. Quindi insomma, il problema non è, come dice la Tusti, accontentiamoci tutti di meno, campiamo tutti, no? Perché alcuni hanno già avuto molto, altri non hanno niente, e quelli che non hanno niente non sono mica disposti ad andare avanti sempre ad avere niente, no? Quindi il problema è di sfruttare le teste e trovare delle soluzioni tecnologiche che consentano di stare meglio tutti. Io ai passi indietro non ci credo. Storicamente l'umanità non li ha mai fatti, non si fa. Le fondazioni bancarie andrebbero chiuse con i carabinieri. Sono dei mostri che esistono solo in Italia e andrebbero chiuse con i carabinieri, per la banale ragione che sono gli unici soggetti economici esistenti al mondo che non hanno azionisti in senso classico, e quindi gli amministratori non devono rendere conto a nessuno, se non a quattro politici, delle stupidaggini che fanno. Sono soggetti cosiddetti irresponsabili, e il capitalismo si fonda sul fatto che tutti i soggetti che recitano un ruolo sulla scena sono soggetti responsabili, che rispondono di quello che fanno a qualcuno. Fanno dei disastri, il capitale sociale viene annullato, sparisce. Gli azionisti che si erano messi lo perdono e buonanotte. Fondazione bancaria, niente di niente di niente. Quindi sono soggetti, la ragione per cui non vengono aboliti le fondazioni è che loro hanno in mano delle quote importanti delle nostre banche. Se domani venisse loro proibito di fare ciò e si chiedesse di vendere le azioni bancarie sul mercato, come in parte è stato fatto, la paura è che arrivino azionisti stranieri importanti che si impossessano delle banche, perché in Italia non ci sono azionisti, come dire, istituzionali importanti. E allora le fondazioni vivono su questo equivoco, che in questa fase storica sono indispensabili, pur essendo dei mostri, delle mani di pazzi.
Allora, visto che tu stai parlando di
se anche un po' rosso, dai.
Mi sento. Visto che tu parlavi con la relazione, la scelta in diretta, la scelta personalmente assoluta, comunque non scelta, a consentire l'avanzare di un certo supposto territorialità, quanto sarà penalizzante per noi in Italia?
Ma io non lo so cosa è la penalità, io quello che so è questo, che le banche italiane, che non hanno una storia gloriosa, se studiamo la Comit di Milano, che giustamente non c'è neanche più, il resto è roba un po' da quattro soldi, no? La Comit di Milano di Mattioli era molto importante, perché lì lavoravano Malagodi, la Malfa, Marchesano, una roba Matteoli, terra nella sua cassaforte, gli scritti al carcere di Gramsci per anni, proteggendoli dal fascismo che li cercava, il resto è una roba da quattro soldi. In questo Unicredit arriva questo profumo che ha l'idea di fare una grande banca europea e arriva a fare la seconda banca europea, quindi una cosa importante. Improvvisamente viene battuto dalla Cari da Roma, dal sindaco Tosi e da quell'altro lì, che è una cosa assolutamente ridicola, e il messaggio che passa è che comunque quello che aveva avuto una grande idea bancaria europea viene battuto. Non è un bel esempio, no? Dopodiché gli altri banchieri avranno imparato che per campare tranquilli devono non esagerare e fare quel che devono. Il problema, siamo sempre lì, quando l'Amplifo va a prendere gli stabilimenti in Nuova Zelanda, l'Amplifo non è la Fiat, non è un colosso, è una roba, è Nuova Zelanda. È evidente che quello è un segnale, no? È un segnale che anche la media azienda ha bisogno di andare all'estero. Se ha una banca italiana che è presente all'estero, che l'accompagna, è meglio. Non c'è perché Tosi e i suoi amici vogliono le robe sul territorio, che non si è ancora capito che non frega niente a nessuno del territorio di Verona o di Treviso, no? Interessa a nessuno. Voglio dire, allora è evidente che quelli andranno dalla Morgan Stanley, dalla Goldman Sachs, poi uno dice, ah, ma Goldman Sachs e Morgan Stanley sono troppo grandi, e certo, ho capito, cioè, le altre banche, voglio dire, l'Unicredit di Profumo era una delle poche cose moderne e interessanti nate in questi anni in Italia, no? Questa specie di medioevalista, non so neanche come chiamarlo, insomma, del vostro sindaco, ha battuto questa cosa. Per delle stupidità, perché entrano i libici e poi i libici comanderanno. I libici sono stati in Fiat tanti anni, meglio dei banchieri inglesi, educatissimi, non hanno mai chiesto niente, hanno mai rotto le scatole a nessuno, bravissimi, sono comportati benissimo. E poi cosa vuol dire? Cioè, insomma, la grande invenzione del capitalismo è la società per azioni. La società per azioni, per definizione, si mette sul mercato e chi c'ha i soldi entra, chi deve entrare, chi non c'ha i soldi. E voglio dire, tant'è che il giorno dopo che Tosi ha fatto il suo pasticcio, Bossi viene fuori e dice adesso le fondazioni difendono l'italianità delle banche. Peccato che le fondazioni non c'hanno da dire. No, voglio dire, il problema, insomma, di chi sia l'Unicredit, in realtà non importa niente a nessuno. Quello che importa è che l'Unicredit sia grande e che funzioni. Poi, che vuol dire, già oggi l'Unicredit, metà del capitale è in mani straniere. Chi sono? Boh, non lo sappiamo. Ma non ce ne importa nulla. L'importante è che ci sia, che faccia il suo lavoro, che serva a qualcosa, che vada avanti, no? Come non sappiamo di chi è la Morgan Stanley, cosa ci frega noi della Morgan Stanley. Però se io sono un medio imprenditore e devo andare a aprire una fabbrica in Cina, vado alla Morgan Stanley e mi offro tutta la competenza che mi serve. Che mi serve per lì, poi di chi sia, non mi interessa niente.
Yeah.
No, ma no. Allora avanti qui. Uno cosa c'è? C'è un tono basso, non si capisce.
Sì, sì. Allora, beh, l'ultima domanda è sul centralismo romano, che da una parte ha fatto l'assistenzialismo e dall'altra parte non ha garantito l'autonomia al nord. Poi un'altra domanda sul meridionalismo, non condivide la sua posizione sulla lettura dei meridionali. Tre, anche sulla Germania, da una lettura diversa, e se non conviene ragionare sui continenti per la mia economia.
Boh. Non so cosa dire, mi sembra di aver capito che abbiamo visioni diverse del pianeta, e quindi non so cosa dire, insomma, ognuno si tiene la sua visione. Penso che non c'è niente da pensare, insomma, se lei le sembra che il mondo è fatto come pensa lei, benissimo, continui a crederci. Ma non cambia la sostanza delle cose. Io credo che io sono profondamente convinto che parte del nostro mezzogiorno purtroppo non è più salvabile. Non è più salvabile. Però non è che possiamo dire allora lo regaliamo a Gheddafi, no? Le nostre è il nostro. Forse è un malato terminale, però è il nostro, qualche cosa bisogna inventarsi per venirsene fuori, no? E questo lì. Ricordando che, come dire, questi poi bistrattati meridionali, ripeto, qualche merito ce l'hanno. Se lei va a vedere bene, insisto, il primo miracolo economico italiano, senza i meridionali non lo avremmo mai fatto. Come adesso, se mai capiterà di fare un secondo, un terzo miracolo economico, speriamo che il cielo ce lo faccia fare, sarà grazie agli extracomunitari. Uno può dire che questa cosa qui non gli piace, però è così. Se ci sarà, sarà grazie agli extracomunitari. Probabilmente non ci sarà e quindi sarà grazie di nessuno. E per il resto stiamo a vedere, insomma. Io quello che capisco è che stiamo attraversando, soprattutto qui al nord, una fase molto oscurantista, di visioni molto particolari, molto, molto, come dire, da cinta d'aziaria, no? Che non ci portano, quella roba lì non ci porta da nessuna parte. La grandezza di... lo so. La grandezza d'Italia ai suoi tempi, è stata che, pur essendo un paese molto piccolo, aveva una visione. Ma ragazzi, Giulio Cesare ha fatto le strade fino in Irlanda, perché quello aveva un cervello, aveva il sindaco Toti che può asfaltare tutte le strade che vuole la provincia di Verona, non succede niente, ha capito? Non succede niente, quello è provincialismo. Sindaco di Agro, questo soli in una scuola elementare, e nessuno ha coraggio di dirgli ma la pianti lì e si vergogni. Allora a Reggio Emilia come facciamo? Mettiamo la faccia martello sulle scuole, fate ridere,
dai, quella sdaia che vuol fare il decreto per dare valore non so che cosa alla lingua veneta, ma possiamo ridere, ma vogliamo far ridere la gente, stiamo diventando le macchiette del pianeta.
Scusi un attimo, che c'è il signore.
Comunque lei, ma l'ho detto, lei ha la sua opinione, io mica la condanno, voglio dire, ognuno ha il diritto a avere la sua opinione.
Sentiamo.
Dai, però viene qui, fa due pas, dai, che le fa anche bene la salute. Mi sento tutti meglio, no? Ma allora robusto,
e le faccio una domanda che lei è un esperto, io non sono esperto, ecco, che nel mondo della globalizzazione
appunto,
è l'esatto contrario di pensare di essere stati grandi, nel senso che vale la specificità, perché appunto siamo in rete globale, chi lavora è sforzato, chi lavora, ecco, allora la specificità nel mondo globale non serve, no? Quando gli stati ottocenteschi erano grandi perché al suo interno più erano grandi, più erano potenti, avevano tutte le risorse, ma questo non vale in questo momento, assolutamente è l'esatto contrario, e il Veneto ce l'ha la sua specificità e le sue cose per poter essere grande, infatti, se vale questa regola, punto, ecco, le faccio una precisazione, siccome tutta sera che sento mi ha un po', scusi, ma un po' debitato come cosa dirigista, le preciso, qui non è una dirigista, qui è del Veneto, del popolo Veneto, il popolo Veneto è un'altra cosa, okay? È in casa del popolo Veneto, Veneto, popolo, ha una storia di 5.000 anni, e lei stesso nel dire che tutte le opere d'arte, queste cose ottocentesche, sono praticamente figlie di quello che è venuto prima nel 900, in poche parole, okay? Lei nello stesso momento ha denunciato il fatto che l'Italia è più popoli, più cose e più culture e più storie.
Ma io non ho capito bene cosa è. Non ho capito bene cosa vuol dire, ma insomma la specificità, va bene, vuol dire la globalizzazione è un gigantesco mercato nel quale, come dire, ognuno va lì e vende quello che ha da vendere. Ecco, allora voglio dire, il Veneto ha certamente delle cose da vendere, no? Se poi uso l'inglese invece del Veneto, meglio ancora, no? Non mi sembra una cosa. No, non mi sembra che sia grande materia di discussione. La globalizzazione A, non si torna indietro, B, bisogna avere delle cose interessanti da vendere. Il Veneto ne ha di cose interessanti come ne hanno molte altre regioni e molti altri posti, no? Si tratta di organizzarsi e di venderle bene, punto e basta. Non vedo grande dibattito. Quello che vedo, che giudico negativamente, è il rinchiudersi dentro il mondo veneto. Noi siamo una cosa a parte, noi siamo qui. No, voi non siete niente. Il Veneto è com'è il Piemonte, è un soggetto che sta sul mercato globale e deve cercare di vendere quello che può vendere. Punto e basta.
Prego.
E non riconosce
per capire la storia d'Italia, non per parlare del sindaco Tosi.
Scusi, perché stiamo a discutere del cambio dell'euro dell'epoca? Non ci abbiamo niente di meglio da fare. Dobbiamo discutere ancora di quelle cose lì. Io ho capito poco, quello che ho capito che può avere un senso per la storia, insomma, allora visto che questa cosa gira intorno al tavolo, parliamo praticamente, no? Allora, quando è venuto fuori la Lega, e lei mi può credere perché io allora frequentavo molto Umberto Bossi, più di quello che probabilmente ha fatto lei, c'era la sensazione che quella fosse un'avventura politica intellettuale nuova e che poteva produrre delle cose interessanti, no? Io mi ricordo proprio qui nel Veneto di aver conosciuto sindacalisti non della CISL ma della CGIL addirittura, che la loro volta mi hanno fatto conoscere gli esponenti della Lega dicendomi sono persone molto interessanti, molto valide, eccetera, e io ci ho parlato e effettivamente è un po'. Mano a mano che hanno conquistato un po' di potere, però io ho la sensazione che tutta quest'area, voglio dire, sia i politici che quelli che stanno intorno, tutta quell'area lì, come dire, non ha più queste grandi ambizioni intellettuali. Non che la c'erano lei, che erano dei romanzi importanti, voglio dire, ma non ha più ambizioni nel senso che non si sentono parole nuove, disegni nuovi, visioni nuove del mondo, no? Ma c'è questa difesa delle municipalità, tutto sommato, modeste, no? Che interessa poco. Ecco, con la quale non si va lontano perché i tempi non sono più quelli delle municipalità, i tempi sono molto diversi e molto complicati. Per il resto io non ho niente da dirle se non. Ma perché, voglio dire, insomma, se il problema è di mandare due secchi di grano da Treviso a Verona. Oggi il problema non è più quello lì, il problema è un altro, molto più vasto e molto più importante. Allora, quando io continuavo a dire che dei territori famosi di Verona, Treviso, quel che è, eccetera, non frega niente a nessuno, è per dire che oggi purtroppo tutti noi siamo protagonisti globali. In realtà ognuno di noi nel suo piccolo lavoro, nel suo piccolo fare, si trova di fronte a un mercato che è globale, lo voglia o non lo voglia. Allora, o siamo capaci di stare in quel mercato globale, o altrimenti siamo destinati al fallimento. E quando io faccio la polemica contro il municipalismo, la religione dei territori, è semplicemente questa cosa qui che voglio dire, ma io, anche se non voglio essere un protagonista globale, lo divento, perché in qualche punto del mondo c'è uno che fa la mia stessa cosa che mi fa la concorrenza, perché ormai è in grado di farlo, no? Allora noi dobbiamo, quando io dico dobbiamo accettare la globalizzazione, attrezzarsi per via, allora tutte queste cianfrusaglie sui territori non mi interessano niente, è per questa ragione. Per quanto riguarda i cambi, le valute, le cose eccetera, allora io le voglio ricordare solo un episodio per dire, poi insomma guardiamo dove sta la grandezza, dove sta la piccolezza, no? Allora, quando si fa la riunificazione delle Germanie, delle due Germanie, ci sono i due marchi, quella dell'est e quella dell'ovest, e si fanno tutti i conti e si dice che il marco dell'est, della DDR, ovviamente valeva un quarto rispetto a quello dell'ovest, no? Perché era tutta roba inflazionata da quattro soldi. Allora, il signor Kohl, uno che allora guidava la Germania ovest, uno dei più grandi statisti europei, quello era uno statista europeo, non era il sindaco di un paesino, tronca le discussioni con i suoi ministri e dice: i tedeschi dell'est sono nostri fratelli, verranno qui con i loro marchi in tasca e i loro marchi varranno esattamente come i nostri. Dopodiché la Germania ci ha messo 12 anni a pagare questo atto di generosità, però Kohl aveva capito la sostanza della questione, che non si poteva infliggere un'umiliazione così pesante a dei tedeschi che venivano riunificati e che andavano trattati subito alla pari, facendo sentire il padrone di casa. A me, allora, lo dirò fino a... io non sono un meridionalista, sono andato tre volte a sud di Roma e non mi interessa neanche tanto ritornarci, ma voglio dire, questa roba che ho tutte le mattine che Gesù manda in terra, bisogna umiliare Roma, i meridionali, eccetera, non è mica una bella trovata, non è una bella idea, anche perché quella roba lì non se la piglia nessuno, ce l'abbiamo noi e dobbiamo tenercela. Finora abbiamo sbagliato tutto, però magari se ci applichiamo un po' di buon senso troviamo una soluzione, perché quello lì però, è come avere un malato molto grave in casa, non è che lo possiamo buttare giù dal balcone, voglio dire, dobbiamo occuparci. E lì è la stessa cosa, insomma, no? Ma ripeto, ricordatevi le lezioni di Kohl. Non c'è dubbio che i marchi dell'est valessero un quarto di quelli dell'ovest. Lui ha detto: non me ne frega niente dei vostri conti, vanno uno a uno, perché io non voglio umiliare 15 milioni di tedeschi. Voi tutti i giorni siete qui e ci vogliono umiliare 20 milioni di italiani. Non va bene.
Buonasera e grazie per l'ampio sfido intellettuale, grazie per le considerazioni di vasta umanità, delle quali abbiamo veramente bisogno in un momento così difficile. Finito
la crisi del 29 non dovrebbe ripetersi, non dovrebbe ripetersi, per la ragione che c'è un'attrezzatura di banche centrali molto importante che allora non c'era, no? C'è anche, come dire, un'esperienza che allora non c'era, no? Il capo della Banca Centrale Americana, Federal Reserve, ad esempio, è un uomo che quando faceva il professore di economia era specializzato nello studio delle crisi finanziarie, le conosce tutte una per una. E quindi, insomma, e così c'è maggior coordinamento fra le banche centrali e quindi non dovrebbe succedere quella cosa lì. Quello che può succedere, e torniamo al punto di prima, no? Cioè, il mondo sta cambiando molto rapidamente. Ad esempio, oggi c'è un soggetto che nel mondo non appare, che è l'Africa. Allora voglio dire, questo mondo in cui fino a 10 anni fa non c'era l'Asia, poi è apparsa, l'America Latina non interessava a nessuno, è apparsa. No? Allora, questo mondo in cui rapidamente appaiono questi protagonisti dei continenti, no? Non sono delle persone, no? Allora è evidente che questo crea squilibri di molte. Allora, per farla breve, secondo me questa recessione non è né la prima e purtroppo temo neanche l'ultima, no? D'altra parte, se lei parla con qualche economista cinico, le spiegherà perché le recessioni fanno bene, no? Perché gli economisti un po' cinici dicono: nei momenti in cui l'economia va bene, sul mercato globale si affacciano anche protagonisti inefficienti. Quando l'economia tira, io faccio le scarpe un po' così così, ma insomma, se ne vendono tante, si vendono anche le mie, no? Ecco, una recessione ogni tanto fa sparire dal mercato tutti gli operatori inefficienti, ma questo dicono gli economisti cinici. La verità è che il mondo è soggetto a cambiamenti talmente veloci di protagonisti, di tecnologie, di risorse minerarie ed energetiche, e a fronte c'è una politica talmente confusa, incapace di coordinarsi, che mettere in conto qualche altra recessione purtroppo è inevitabile. Quello che si può fare è augurarsi che le recessioni siano veloci, cioè dei temporali estivi, e che non facciano troppo male. Questa qui non l'aspettava nessuno, perché fino a 3 giorni prima di questa crisi qui, anzi, si era teorizzato che ormai mai avremmo visto recessioni. Invece è come uno che dice: non prenderò mai il raffreddore, no? No, il raffreddore fa parte della vita, voglio dire, e quindi devo sapere che c'è, deve avere in casa le medicine e fa qualche cosa da fare. La recessione purtroppo ne arriverà delle altre, ripeto, speriamo che siano veloci, molto brevi e che facciano poco male, insomma, ma è inevitabile che ci siano, insomma, no? Ma come tante altre cose, inevitabile, vuol dire, la circolazione automobilistica c'ha un top numero di morti, no? Lo sappiamo già da prima. Poi cerchiamo di cambiare il codice, di migliorarle, di ridurle, ma no, l'unico modo per eliminare i morti in centri stradali è portare la velocità di circolazione non a 120 km orari, ma a 0 km orari. Nessuno si muove, gli incidenti sono finiti, però nessuno si muove. No? E nelle recessioni, nell'economia, è un po' la stessa cosa. Se vogliamo un'economia brillante, ingegnosa, che apre prospettive nuove, che si muove, eccetera, bisogna anche correre qualche rischio.
Grazie. Sì.
Ringraziamo molto Giuseppe Turani, perché in questo mondo così complesso e articolato ci ha dato dei messaggi e delle chiavi di lettura interessanti, attuali. L'appuntamento è al 29 di novembre con il professor Enzo Ciponte, dove parleremo della storia delle macchine in Italia. Arrivederci, grazie.